Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, ed è un piacere dire di nuovo in diretta con Doro Diatta. Ciao Doro.
Ciao Chris, sempre un piacere, come dici tu. Dici bene.
Beh, ma è reciproco. Poi noi, insomma, non ci vediamo molto in realtà, però ci osserviamo da lontano.
Ci conosciamo da una vita, sì. Ci osserviamo da lontano. E come dicevo poco fa, mieux brûler un paese che perde una tradizione, è meglio bruciare un paese che perde una tradizione. Il giorno dell'uscita si passa da Chris.
Anche perché è evidente, se sei ancora qui, che stanno funzionando i progetti che stai portando avanti, e credimi che da amico e da persona che ti ha visto anche passare di qua, sono contento per te, e sei anche un orgoglio, posso dirlo, per le nostre zone, per la Carnia, anche se qua non ci stai tantissimo, però vedere che vai avanti e che fai quello che ti piace e che il mondo dello spettacolo decide che è bello quello che stai facendo, insomma, non è per niente scontato.
Beh, mi fa piacere, sì, è chiaro, è una soddisfazione anche quella. Non si è profeti in patria, però al tempo stesso, se c'è anche l'appoggio del posto da cui vieni, è sempre bello, insomma, lo sento, ecco.
Però a casa si fai le ossa, capito? È così, sì, che funziona. Sì. Allora, io ti ho menzionato qualche giorno, il giorno che era uscito il tuo primo singolo di questo nuovo album di cui adesso parliamo, perché qui in studio avevo Elsa Martin, no?
Dai.
E praticamente siete usciti lo stesso giorno, tu con il singolo e lei con l'album, no? Anche lei è una delle nostre eccellenze.
Allora,
sei uscito nella chiacchiera con lei proprio perché era il caso, ha voluto che usciste lo stesso giorno con un qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo che Doro fa così: quando ha esaurito la vena del progetto che ha fatto, quindi la vena, dimmi se sbaglio, si esaurisce nel momento in cui tu fai live, no? Quando
sì.
Finisci, diciamo, questo tour,
sì,
no?
finiscono i concerti estivi.
Poi
sì,
Doro,
sì.
Come fanno i gatti, uh-huh. No? Sta lì e fa il tabar, come si dice. Sparisce un po' dalle scene, un po' percepisci che ti manca. Poi a un certo punto riparte con la promozione di un qualcosa che ha già pronto, e con delle date precise, con uno storytelling in fase proprio di scrittura e di pubblicazione sui vari social, che sono la tua leva evidentemente, mirato, preciso, poi sempre con sta faccia che ride. Questo, credimi, che dà un sacco anche di ottimismo, eh.
Sì, mi rendo conto che piace questa cosa,
sì, sì, sì.
Intendo la faccia che ride. No, il discorso della strategia di comunicazione, non c'è una regola fissa. È vero che io faccio quello che dici tu, sì, quando non ho niente da dire cerco di levarmi dai social, ma perché insomma sono tossici e me ne rendo conto quando ci torno, e quindi sì, faccio proprio così, di solito cerco di pubblicare e promuovere della musica nuova. La musica è sempre il mio focus, ecco, questo è chiaro, attraverso i canali social, di fare dei concerti che sono comunque l'outcome, come si dice, lo sbocco, no? Di tutto il lavoro che faccio. E poi sì, se non ho niente da dire e sono a casa a scrivere il disco nuovo piuttosto che a fare altro, insomma, ho anche una vita al di fuori dei social, e allora a quel punto lì sì, non ha senso stare sui social. Non sono uno che mette la sua vita privata più di tanto sui social, la metto più nella musica. Cioè, se uno vuole sapere i fatti miei, va a sentirsi i testi magari con attenzione e da lì ci ricava qualcosa, però non è che non è che sui social metto la storia di quando sono in vacanza con mia moglie, dove andiamo in vacanza, no, quello non lo faccio.
Beh, forse si arriverà comunque a quel tipo di social lì, sai, nel senso di usarli nel momento in cui è necessario e non perché ormai quel tipo di social là è saturo, strasaturo.
No, chi lo fa professionalmente fa questa cosa. Sì, vedo, è chiaro che si è sviluppata una professionalità che è quella dell'influencer, lo definiamo così per comodità, che invece quello deve, perché le regole degli algoritmi glielo impongono, sì, mantenere, sì, una continuità sui social. Io non ho mai voluto piegarmi a questa cosa, nonostante la si paghi, perché comunque ripartire poi sei sempre penalizzato dalle regole degli algoritmi. Adesso sì, senza entrare troppo nel tecnico della comunicazione social, però insomma ha comunque le sue controindicazioni. Dopo uno slancio iniziale di solito l'algoritmo ti abbandona perché vuole la tua vita. Una volta pensavamo che volesse i soldi, che i social volessero i soldi, e quindi pensavi, no, ma non ti premia, non fa girare i tuoi contenuti perché vuole che li promuovi. soldi. In realtà poi col tempo ti accorgi che è molto peggio di così. In realtà vogliono
vuole
la tua vita,
solo i tuoi soldi, vuole anche
esatto,
la tua
esatto, vuole la tua vita, vogliono che tu stia lì, che pensi a come fare per... E onestamente sono di una generazione che si ricorda com'era il mondo prima dei social, quindi a me non mi avrete mai.
Per questo siamo fortunati, eh. Esatto. Pensa chi invece è nato in un periodo in cui i social è la normalità.
Okay. Ma guarda, io non invidio i ragazzi giovani, ne conosco alcuni, ne frequento, che fanno musica e che cercano di lanciare una carriera adesso. Da un lato sono molto più solidi, nel senso che hanno capito la differenza tra reale e virtuale, però al tempo stesso sono obiettivamente intrappolati in questo meccanismo che o passi per il virtuale, per il digitale, per i social, per la comunicazione social, o non andrai mai da nessuna parte. Cioè, forse ne abbiamo già parlato dietro di questa cosa qua, però una volta chi era quello, Ligabue mi pare, che è stato scoperto alla sagra delle pantofole a Modena da Cicchetto, no?
Non lo so se Ligabue è partito da lì, ma comunque
ma mi pare,
il
sì,
mondo
esatto.
è pieno di questi esempi.
Esatto, facciamo
certo.
un esempio, senza fare nomi, comunque il grande cantautore italiano, il grande autore italiano, musicista italiano, che viene scoperto dal grande produttore discografico che lo rende quello che poi è diventato dopo, in virtù del suo talento, ma anche di cospicui investimenti, questa cosa non esiste più. Adesso i cospicui investimenti arrivano solo se sui social sei già qualcuno.
Certo, certo, ti guardano quanti follower hai.
Sì, esatto.
Poi anche quella è un'indicazione che vale quel che vale, perché li puoi
sì,
anche comprare.
Sì, no? Sì, fino a un certo punto vale quello che vale, però è vero che comunque è un'indicazione, ecco.
Ma di questo parli nell'album?
No.
E allora parliamo dell'album,
vero.
Scusami. Allora...
Hai ragione, e sei tu che mi porti su sta strada, dannati social network.
Ti porto a parlare di quello che non vuoi. No, voglio che tu mi racconti innanzitutto questo primo singolo che noi ascoltiamo dal giorno zero, perché...
Mitici.
È bello anche tu come dici, a mezzanotte 01 esce l'album. Guarda che ti ho seguito tantissimo, forse più di sempre in questa produzione qui. E quindi... Parlaci un attimo del primo singolo, perché quando un artista decide che è quello il singolo che fa da pilota all'album, c'è più di un motivo.
Beh, è un singolo che ha una vibe, come dicono gli americani, che si potrebbe tradurre un'atmosfera, una sua dimensione, ecco, che è molto a cui è molto affezionato il mio pubblico, che è bene o male quella di Vai Fradi, quella che arriva addirittura dalle cose che facevo con i Carni Cats, quindi questa cosa col sorriso, no? Come mi dicevi poco fa.
È il gatto che sorride.
Da quel punto di vista riprende un pochino quella vena lì della mia produzione. Dall'altro però aggiungeva molto a livello contenutistico, questa cosa di mescolare le lingue come strumento di integrazione in un mondo che sta cambiando e che che è andato inevitabilmente negli ultimi 20 anni verso una forma di globalizzazione sfrenata, che è quella in cui siamo adesso. Abbiamo a che fare continuamente, che sia nell'online, sui social o anche nella vita reale, quando ci giriamo e ci guardiamo intorno, con diverse culture e diverse influenze. Quindi
sì, chi non lo capisce probabilmente perché non esce di casa, due, e sarà l'ultimo che se ne accorgerà, ma questo è inevitabile.
Sì, però io penso che i genitori, quindi la nostra generazione che ha figli adesso, se ne accorgono, perché i figli entrano in contatto con seconde generazioni che vivono nel nostro paese, sono nati magari qua, che però hanno evidenti influenze da parte delle loro culture, sia religiose che proprio culturali dei loro paesi.
E quindi anche musicali, inevitabilmente.
Inevitabilmente, anche la musica, ma il linguaggio, cioè quello su cui punta Ciao Mandi, il singolo, è proprio che il linguaggio è contaminato, misclechat, no? Quindi si mescola il friulano con l'italiano, con altre lingue, poi nel ritorno fino ad arrivare a Salam Aleikum, che è un saluto che se cammini per strada a Udine adesso lo senti normalmente, insomma. Ciao, buongiorno, Salam Aleikum, capito?
Questo succede, però tu hai anche intanto la sensibilità di comprendere questo, ma anche la maturità artistica e secondo me anche personale nel riflettere su questi pensieri, no? Perché avresti potuto fare anche un album sul basket, che è la tua passione sportiva, no?
Guarda,
hai scelto di fare un album più impegnato, e questo è bello.
Sì, è una cosa questa qua che è stata una necessità, chiaramente. Mi sono reso conto facendo questo disco che non riesco a scrivere senza avere qualcosa da dire, no? Che magari nel disco prima, Mondo Nuovo, che era un disco un pochino più leggero, in cui c'erano le canzoni d'amore, per dire, in questo disco non ci sono, no? Che sono, la canzone d'amore è il classico escamotage che utilizza un artista, un cantautore, per fare un esercizio di stile che sia bello e che magari poi funziona, nel senso che è leggero, poi lo puoi portare a Sanremo, che cavolo ne so, può girare bene nelle playlist su Spotify o magari anche in radio. Però quello che volevo, che mi sono trovato a fare con questo disco, era che non riuscivo più a fare questa cosa qua, cioè volevo avere delle cose da dire, ne avevo bisogno, le avevo, perché altrimenti non riuscivo a scrivere. Ecco, la genesi del disco è stata quella. Quindi
beh,
è venuto
qualche
fuori...
artista dice ho fatto il disco perché ne avevo bisogno, di dire delle cose.
Beh sì, questo è quello che dicono effettivamente, e io ci credo che sia così. Io ho degli altri, però non posso parlare, in questo caso posso parlare solo di me. È un disco denso, è un disco denso dove ci sono tanti argomenti, tanti viaggi diversi. Il titolo stesso, Dharma, possiamo dirlo, no?
Certo.
Che è una parola che si rifà alle filosofie asiatiche, al buddismo, ma non è utilizzato in maniera così profonda, ma semplicemente come constatazione dell'ineluttabilità della realtà e di come certe cose nella realtà sono così e basta, devi solo accettarle, non puoi cambiarle.
E questo lo dici per far capire che hai studiato anche,
anche esatto, che sono colto. Sta di fatto che questa importante consapevolezza mi ha guidato attraverso la stesura di tutti i brani del disco, quindi rendermi conto di ci sono delle cose che non posso cambiare, sia nella mia vita personale che nel mondo che ho attorno, quindi tanto vale raccontarle.
Ti saluta Massimo Di Bernardo, che scrive Velu Grande Luca, e poi
ciao,
c'è
Max.
Un messaggio per di Federica Nodale, che dice un giovane poeta che sa unire il ritmo e trasmettere sempre un importante messaggio che arriva, simpaticissimo sin dagli esordi.
Grazie, mitici.
Beh, tutto questo è facilmente confermabile comunque, sai Luca, perché è bello vedere, aver visto anche la crescita, no? Tua, che hai scelto questo percorso che è sempre più cantautorale. Ti ci senti in questo termine?
Sì, ci sarebbe molto da dire su sta cosa, nel senso che i rapper per loro
moderno,
i rapper per loro natura di per sé sono cantautori, l'abbiamo scoperto in tempi recenti grazie al lavoro di grandi nomi.
Sì, però forse no? Adesso almeno io l'album ancora non l'ho sentito perché è uscito stanotte, ma nella prima canzone sei pop, funky anche, se vogliamo.
Sì, nel primo singolo, sì, esatto, c'è questa volontà di essere radiofonici.
Obiettivo centrato comunque.
Sì, sì, mi rendo conto
che in testa e basta.
Sì, mi rendo conto che sta piacendo, sta girando, la gente mi indica per strada quando passo e mi dice ciao Mandy, quindi va benissimo. Poi i ragazzi impareranno a dire anche assalamu alaikum vicino a ciao Mandy, che secondo me è quello il goal, no? Cioè renderci conto che il nostro mondo sta cambiando. Ed è vero anche comunque che nel disco, tu appunto non l'hai ancora sentito, se tu l'avessi sentito, mi permetto di dire, mi chiederesti il pezzo Controvento, che è un po' la focus track, da cosa esce, no? L'ispirazione di quel brano lì.
Ma da cosa esce Controvento, Doro?
Bravissimo, esatto. allora, è successo così, guardando un podcast online di un illustre collega che si chiama Emi Schilla, che è un rapper grossissimo, insomma lo diciamo, se esiste ancora qualcuno che non ha idea di chi sia, e che diceva nell'epoca delle manifestazioni pro-PAL, quando abbiamo cercato in tutti i modi di fermare il genocidio a Gaza e quasi ci siamo riusciti, se non fosse che poi si sono girati all'altra parte, hanno cominciato a sparare dall'altra parte, beh comunque in quel periodo lì lui in questo podcast diceva: perché rompete i coglioni a me? Cito, perché rompete i coglioni a me? Io non posso dirle certe cose, mi gioco troppo, cioè intendeva, mi gioco anni di lavoro, di contratti con le multinazionali, di uno stile di vita che mi sono sudato e guadagnato, e che a dire vaffanculo Netanyahu lo comprometterei irrimediabilmente. E quando l'ho sentito dire sta cosa, io ho pensato, ma capisco, beh, io non mi gioco niente, quindi vaffanculo Netanyahu lo dico.
E lo dici?
Lo dico. E questa cosa qua, secondo me, è un po', racchiude un pochino anche la mia volontà di dare a questo disco una forte impronta di messaggio. Io ho sempre avuto paura dai tempi di Vaifradi, e lo dico sempre nei concerti, che io non ho mai voluto fare l'elegia dell'essere friulani o dell'essere carnici. non mi è mai importato. Io amo la mia terra, amo la mia gente, questo è evidente, ma non è che sono qui a dire che qua è tutta una figata. Cioè, questo sarebbe chiudersi.
Beh, okay, questo si è sentito nei tuoi pezzi, sì. lo evidenzi spesso.
Sì, insomma. esatto, magari un po' sottilmente.
Certo, e quindi a modo tuo.
Correvo il rischio un pochino di essere scambiato per quello che è uomo del popolo, ma in un senso magari
un rapper della montagna.
Sì, il rapper della montagna va bene, però insomma, il Friuli e i friulani hanno forse per una serie di ragioni sociologiche, antropologiche, non voglio scendere troppo nel dettaglio, però hanno dimenticato di essere una terra di confine, ricca di influenze che si vedono in tutto, nella lingua, nella cucina, nella cultura, e hanno cominciato un pochino a chiudersi, e questo lo si vede dai risultati elettorali, risultati alle urne negli ultimi 20 anni ormai parliamo, non parliamo del degrado degli ultimi 5-10 anni, no, va molto più indietro, però io mi rifiuto di essere etichettato tale, ok? Nel senso, i friulani non sono solo quello, e anzi è la mia volontà che riescano ad abbracciare la loro essenza di terra di confine contaminata e rendersi conto che sta proprio nell'accettare tutto ciò e non nell'opporsi ad esso la chiave per una crescita umana e civile.
Sai, mi ha colpito, lo riporto spesso qui in radio, tempo fa, qualche anno fa, il sindaco di Tolmezzo che parlava della Carnia, no? Come tante volte il punto di vista, no? Con cui vedi le cose, no? Allora, per noi è vista appunto come zona fuori dalle città, come zona di confine, anche, no? Come dici tu, però una vista un po' più ampia ti permette di capire che sei anche al centro di una cosa molto più grande, che ad esempio l'Europa, no? E diventi da terra di confine che quasi ti chiude in quei confini a una terra di passaggio per molti versi, no? Questa mi ha affascinato, questo punto di vista diverso, parlando della stessa cosa, però
un crocevia, sì, a me piace definirlo un crocevia, bella Mitteleuropa, chiamiamola così, questa grande fascia che va dal Baltico giù fino alla fine dei Balcani, fino alla Grecia, è secondo me uno scrigno di cultura e di influenze che si uniscono e che si incontrano lì, meraviglioso, cioè sono millenni di storia, noi siamo al centro di millenni di storia dell'Europa intera, e secondo me questo
si
vede
perché territorio di passaggio,
di passaggio, ricco di influenze, questo secondo me si vede, si sente, ed è importante che la gente se ne renda conto. La volontà mascherata del singolo Ciao Mandi, mascherata da canzone pop che gira in radio, era proprio questa, cioè rendiamoci conto.
Per restare in tema, scrive il dottor Pierre, Ciao Mandi, ecco, anche dalla farmacia Guida, un saluto anche a te Pier. Oggi con loro qua bisognerebbe avere una puntata intera per chiacchierare con lui, perché veramente avrei tantissime domande da farti, ma parlami ancora dell'album. Ok, allora Ciao Mandi l'abbiamo già sentito tutto, no? Però ce ne sono altre 9 nell'album.
Sì, 9, in realtà 8, perché Ciao Mandi c'è due volte, no, nel senso, non c'è due volte, c'è una reprise. Ho usato queste escamotage che non avevo mai usato nei miei pezzi, che è tipico dei dischi funk anni 70, no? Un po' mi rifaccio a quello, ma anche del tipo di rap che piace a me, quello che tu ben sai, che mi ha cresciuto, che si riprende il brano e si aggiunge qualcosa, difatti è in parte strumentale, ha una strofa in più dentro, e soprattutto fa respirare la base, no? Perché le regole sempre della musica, degli algoritmi, torniamo lì, è che devi essere veloce, rapido, no? Per essere radiofonico, tu lo sai, sai i pezzi che carichi in playlist, cominciano e finiscono,
sono
quindi
tutti molto corti,
e non c'è la musica, non la senti, cioè c'è sempre la voce del cantante sopra.
Pensa a chi fa rock che si è visto togliere gli assoli di chitarra che erano presenti sempre nelle canzoni rock.
Capito.
E verso il tre quarti c'era l'assolo di chitarra che dava questo respiro un po' epico tante volte.
Esattamente
sul rock.
Quello. Abbiamo cercato di far respirare il disco, e la reprise di Ciao Mandi serve proprio,
diciamo,
a quello, per far girare la strumentale.
L'hai fatta quindi come l'avresti fatta 10 anni fa, quando questi vincoli dei social non c'erano?
Proprio perché non potevo, perché il pezzo per passare a Radio Studio Nord no.
Beh,
me l'avresti passato
sicuro.
Lo stesso, però per avere un certo tipo di eco mediatica doveva avere quei tempi radiofonici lì, quindi non si poteva. Ho aggiunto una reprise, quindi c'è due volte,
sì, appunto,
proprio
dico,
perché
quella versione lì è quella che avresti fatto quando queste regole non c'erano.
La reprise è la parte che avrei attaccato alla versione radiofonica facendo un pezzo di 4 minuti e mezzo quando queste regole non c'erano.
Sai, ci sono tanti artisti che, magari lo sai già, però noto in delle, la versione sanremese ad esempio, che dura 3 minuti e mezzo, poi hanno la versione Spotify che dura 2 minuti e 15 della stessa canzone.
Vero.
E tante volte hanno dei ritornelli che si chiudono lì e non parte la strofa dopo, quindi tagliano, eliminano un blocco strofa ritornello, no?
Sì, beh, la strumentale era così bella che volevo farla respirare.
Sì, in effetti sì. È l'Armando? Tanto salutamelo.
Salutiamo Ale, ciao Ale, poi salutiamo anche un po' tutti gli altri, partiamo dai collaboratori, De Kilcisa, Alvise Nodale.
Quanti ne hai?
Solo Marco.
Scusami, poi li ripeti questi nomi. Tu hai tanti collaboratori un po' come nel mondo della musica adesso, ci sono tanti artisti che fanno delle collaborazioni, che portano degli ospiti nel loro album, no? L'hai fatto anche tu, dilli perché sono tutti importanti.
Sì, solo Marco, giovane cantautore friulano assolutamente da tenere d'occhio, che sta con me sulla prima traccia, e l'Armando, che è di Tricesimo, è un talento incredibile e non ha mai avuto, io sono contento che tanti lo stiano conoscendo grazie a Ciao Mandi, l'eco che meritava. Poi abbiamo De Kilcisa, socio di sempre dei Carni Cats, Alvise Nodale, cantautore di Sutrio, grande talento, ha fatto una performance
Devo
incredibile.
Devo portarlo qui,
assolutamente.
Prima o poi ce la farò.
Assolutamente.
No, aspetta, Alvise, no, ok.
E poi abbiamo Michael Cantos, sì. Giovane di origini filippine, ma friulanissimo di Udine, che vive a Udine, che vabbè, è il nostro Bruno Mars, sentirete che cosa ha fatto su Moonwalk. E oddio, spero di non stare dimenticando nessuno, aiuto Mole, un rapper di Belluno che è diventato un amico, ma che era un'ispirazione quando ero un ragazzo, nel senso che per quanto abbiamo la stessa età, lo seguivo assiduamente e mi ispiravo a lui, cercavo addirittura di imitarlo da ragazzo, siamo amici da tanti anni perché insieme ai Carni Cats faceva parte della piccola etichetta indipendente Red Army, ci eravamo conosciuti lì.
Ancora?
No.
Ah, ok.
Ci eravamo conosciuti
però
lì.
Però esiste quel mood?
Esiste, diciamo che c'è una legacy, come si dice, sì, della Red Army.
Diciamo per la signora di Villa una eredità.
Bravissimo.
Perché la signora di Villa sopra il telefono, cosa vuol dire legacy?
Allora, signore, praticamente l'eredità, no? Cioè, avevi intaccate, comunque, intimo qualche dunque si pensa a fare la stessa roba.
Prima intendevo l'idea che il Cisa lo vorrei avere qui un giorno per chiacchierare, perché non lo so, forse se è successo tanti anni fa. Alvise Nodale ho avuto la fortuna di ospitarlo qui, è uno anche lui delle eccellenze che abbiamo qua. Ce ne sono tante.
Sì. Beh, sicuramente.
Di qualità.
Sicuramente. E quindi sì, collaborazioni molto interessanti. La cosa interessante, secondo me, di sto disco rispetto a quelli precedenti è che è one producer album, come si dice, cioè le produjute, le fat, i disin per la sciora di Ville, no?
Sì.
Da stesse persone. Tutti gli schiancions sono produjute da Sunadis, dai due fantaz. Sono due persone che mi hanno aiutato, cioè che fanno parte del progetto ormai da anni, che sono Luca Moreale e Giacomo Santini, detto Sanchez, che hanno condiviso il palco con me per 10 anni e hanno condiviso la produzione di questo disco. L'abbiamo fatto tutto in studio. Bisogna dargli atto che questo disco non ci sarebbe se non fosse per loro, perché mi hanno cominciato proprio loro, parliamo proprio in note vocali, tipo Doro, sappiamo che non è il momento, sappiamo che non stai scrivendo, ma vieni in studio, cominciamo a lavorare. Questo ancora 3 anni fa. Loro proprio mi hanno preso per i capelli in un momento in cui l'idea di scrivere un altro disco, questo disco non era scontato. Lo sai, tu te l'avevo già detto, e non era detto che sarebbe arrivato. E se c'è, è soprattutto merito loro che mi hanno portato in studio. E lì abbiamo scritto, arrangiato e scritto tutto il disco assieme nello studio di Luca Moreale, che poi lo ha anche mixato e masterizzato. Polistrumentista, produttore, arrangiatore, cantante, vocal coach. Luca è un fenomeno. Sì, è un fenomeno e saranno in tanti. Solo il primo che te lo dice qua.
Guai Noveilu, diciamo.
Guai a Noveilu. E gli auguriamo di fatti tutta la fortuna del mondo anche con la sua carriera di artista, insomma, di cantautore, che sta partendo, e insomma con loro abbiamo creato tutto il disco, quindi tutta la parte di arrangiamenti, di produzione è stata curata dalle stesse persone.
Ma lo scorpione l'hai mangiato solo tu?
Lo scorpione l'ho mangiato solo io.
Per farti vedere che ti ho seguito.
Sì, ed era effettivamente fa parte, beh, il discorso del titolo Dharma, no? Che richiama alle filosofie orientali, passa anche attraverso un contatto diretto che ho avuto io con le culture asiatiche, sia attraverso il lavoro che faccio. Faccio l'operatore nei centri di accoglienza, quindi mi occupo di seconda accoglienza per i richiedenti asilo, e quindi attraverso questo entri proprio nelle case, vedi le loro culture, le loro abitudini da vicino. E poi al tempo stesso ho conosciuto questo ragazzo che si chiama Davide Paderni, che è uno street photographer, che gira il mondo con la sua macchina fotografica e fa questi scatti di questi scampoli di umanità. E quando l'ho conosciuto ha cominciato a parlarmi dei suoi viaggi e ne sono stato così affascinato che mi sono fatto guidare da lui, mi ha scritto proprio l'itinerario, mi ha detto fai questo, fai questo, fai questo. Ho fatto un paio di viaggi nel sud-est asiatico, in Indonesia, non mi sono spinto oltre, magari lo farò in futuro, però questo mi è servito per vedere in qualche modo quello che vedo qua attraverso la vita dei richiedenti asilo visto nei loro paesi, in qualche modo, anche se il sud-est asiatico non è esattamente quello. Concludo perché poi Davide è stato lo stesso che mi ha concesso l'utilizzo della fotografia della copertina che l'ha fatta, okay. Lui, che è un monaco sidhu induista, che lui ha fotografato in questa posa di rilassamento che ben traduce lo stato di tranquillità, di pacatezza, di presenza nel quale sono stato quando nel processo di scrittura e realizzazione di questo disco.
Beh, tutto questo adesso ci ha raccontato adesso ci fa capire di più, ecco, l'album, quando poi appunto lo ascolteremo. Allora, Nico Bellini, che evidentemente ti conosce da poco, perché lui abita a San Vito, e dice: buongiorno, come nasce l'idea del nome d'Orodia? Direi che è un'ottima domanda per chiudere l'intervista.
Sì, l'abbiamo già detto 12.000 volte, ma per Nico lo ripetiamo volentieri. Quando abbiamo cominciato io e i miei amici ad ascoltare la musica rap negli anni 90, qua in Radio Studio Nord, qua Radio Studio Nord se lo ricordano molto bene, sì. Perché sono stati tra i primi a darci dello spazio per fare una trasmissione, per passare la musica rap,
Black Passion,
esatto, si chiamava Black Passion, proprio qua a Radio Studio Nord, ci sentivamo quattro gatti ad ascoltare questo tipo di musica, ad abbracciare questo tipo di cultura. Non potevamo immaginare che nel giro di 30 anni ormai sarebbe diventata la nuova musica popolare, la nuova musica pop. Sentirci quattro gatti ha reso il gatto il nostro animale totem, che lo è stato sia nel nostro gruppo che si chiamava Carni Cats, sia nel mio nome d'arte d'Oro Ghiat. Ghiat in friulano vuol dire gatto.
E questo è tutto, amici, come diceva.
Ecco, questo è tutto, amici.
Sapevo che l'avresti fatto uguale. Doro, è stato veramente molto molto bello averti qui. Ti auguriamo una ottima estate che sarà fatta di uscite sui palchi, immagino.
Ci vediamo il 3 luglio a Pradamano, Parco Rubbia. Abbiamo il concerto di lancio del disco con gli ospiti del disco e spacchiamo tutto.
Doro, grazie, a presto.
Grazie,
un abbraccio.
A te, Chris.
Anche da parte di chi ti segue sempre e qui ci chiede le tue canzoni, anche quelle vecchie, quando vedi che io ti taggo è proprio perché tante volte sono delle richieste, proprio fammi sentire Dal Momento e Ora a Paisan, ma veramente ne hai fatte tante per noi, vedi, qui anche in radio le tue canzoni girano come possono girare quelle di Vasco, di Ligabue, cioè sono nella normale rotazione delle canzoni di artisti nazionali o internazionali.
Meraviglioso,
ti reputiamo.
Ne sono onorato, grazie Radio Studio Nord, grazie Chris.